Diretta telefonica con noi Edoardo Donnini. Ciao Edo.
Buonasera, ciao Jen, buonasera a tutti.
Allora Edo, parliamo della partita di ieri, della Menzana che torna terza in classifica battendo Casal Pusterlengo. Abbiamo detto Bryant, Udom, Ranuzzi, insomma grandi prove da parte di molti biancoverdi. Bella vittoria in rimonta, che cosa ti ha impressionato oppure ti ha colpito ieri pomeriggio?
Ovviamente insomma abbiamo visto la Melzana ultimamente davvero è una squadra, cioè una squadra vera e propria, una squadra che sta trovando e ha trovato la propria alchimia tanto in attacco quanto in difesa, e la cosa bella è che molto spesso ci sono giocatori che diciamo alternandosi riescono ad essere protagonisti. Ieri abbiamo visto la prova per esempio di Mattia Udom, probabilmente secondo me almeno una delle migliori prestazioni insomma da quando veste la maglia menzanina, anche dai tempi in cui ovviamente nella massima serie il minutaggio era quello che era, però finalmente un Mattia Udom protagonista. È stato importantissimo anche Capitan Ranuzzi, ma più che altro appunto quello che ha impressionato me è il fatto che è una squadra che riesce a far fronte alle avversità e comunque alle insidie che derivano dagli avversari sempre con uomini diversi, cioè non ci affidiamo sempre ai soliti Bryant, Diliegro e Roberts, ma si riescono anche ad avere alternative, e questo soprattutto per diciamo la prossima fase della stagione è molto molto importante.
Ecco, sei ottimista su quello che potrà fare la Menzana nelle prossime uscite? Sarebbe già importante, no, riuscire ad arrivare terzi o quarti per magari giocare un turno di playoff con il fattore campo in proprio favore. Secondo te che cosa può fare la Menzana da qui in avanti?
Sai, bisogna vedere, ovviamente noi lo diciamo ormai da inizio anno, la Menzana che vediamo a Siena, al Palaestra, è sempre un'altra Menzana. Ora, non c'è più il mal di trasferta che c'era, che c'è stato soprattutto a inizio anno. La Menzana ha imparato comunque anche a vincere in trasferta, a giocare bene, a imporre il proprio gioco, però il Palaestra, il pubblico senese, è tutta un'altra cosa, ormai insomma ne abbiamo riprova da tanti e tanti anni. Per cui sarebbe importante centrare una posizione alta della classifica anche per giocarsi più partite possibili qui a Siena. È chiaro che siamo anche in un momento in cui la squadra per certi versi è un po' più stanca rispetto all'inizio, gli avversari che ci troviamo davanti in questo finale di stagione regolare non sono facilissimi, a cominciare da Ferentino nella prossima giornata, per cui ecco, io mi aspetto comunque una Menzana diciamo aggressiva fino alla fine per il massimo che la classifica ci può ormai concedere a questo punto della stagione. Pronostici però non se ne possono fare, perché lo vediamo ogni volta, in ogni giornata ci sono i risultati più incredibili e più inaspettati.
E parlavi prima di una Menzana con tanti protagonisti diversi, ed è una Menzana cresciuta anche nel gioco e che sa rispondere, no, agli accorgimenti tattici, alle difese diverse che vengono messe in campo dalle squadre avversarie. Possono esserci tanti protagonisti diversi e la Menzana può andare da tanti giocatori diversi. Abbiamo visto, no, quando Diliegro viene super marcato, ci sono altre opzioni. Ultimamente ti chiedo questo: quanto può essere importante anche che Udom riesca a fare sempre più cose compiendo un percorso di crescita come quello che sta facendo vedere di riuscire a fare?
Ma secondo me appunto il ruolo, diciamo il leader oscuro di questa squadra è proprio coach Ramagli, cioè che poi è quello che alla fine è riuscito in un'annata difficilissima, perché la prima in quella che una volta si chiamava Lega 2, quindi da neopromossa in un campionato difficile, in un girone particolarmente difficile, con tutte le avversità che ci sono state legate anche al fattore diciamo extra cestistico, comunque societario, fuori dal campo, lui è riuscito a tenere insieme il gruppo e è riuscito anche a valorizzare quelli che sono insomma le singole prestazioni, per cui secondo me è il vero MVP fino a questo momento di questa stagione per quello che riguarda la Menzana. Da coach Ramagli passano anche le fortune dei singoli. Abbiamo parlato di Udom, ma si può benissimo ad esempio parlare anche di Diliegro, che voglio dire ha fatto qualche anno di Serie A in più rispetto a Mattia Udom, ma comunque sempre con ruoli diciamo abbastanza marginali, e invece adesso è diventato uno dei migliori pivot diciamo del campionato, comunque una presenza importante sotto canestro. Udom poi è il giocatore forse tra virgolette più futuribile insieme a Bryant, cioè i due che magari hanno davanti una carriera più lunga e che possono anche, diciamo, sfruttare questa esperienza con la Menzana per trovare ingaggi importanti. Non mi stupirei se il prossimo anno arrivassero delle offerte anche dalla massima serie, specialmente per Mattia Udom, che in quanto italiano ha un mercato clamoroso, soprattutto in Serie A, con i nuovi regolamenti che partiranno dal prossimo anno. Per cui tutto può succedere in questo finale di stagione, ma se c'è, diciamo, da dare un premio fino a questo momento, io credo che la Menzana tutta se lo meriti e Coach Ramagni prima di tutti.
Hai parlato anche di Serie 1, allora in chiusura io ti faccio una domanda anche sul massimo campionato di basket, una domanda in stile Radio Romane, no? Visto come fanno, che un po' gufano, un pochino tifano per uno, eh? E la domanda è questa: ma Milano ce la farà anche quest'anno a perdere il campionato? Perché insomma la sconfitta a Brindisi segnando solamente 50 punti, con Gentile infortunato, vari problemi, e intanto Reggio Emilia spinge e raggiunge Milano in vetta.
Ma sai, secondo me allora il dualismo che si sta creando ormai al vertice della classifica Milano-Reggio Emilia, secondo me durerà fino alla fine, cioè sono le due squadre ora come ora che hanno i mezzi per arrivare più lontano, se non succedono insomma cose sconvolgenti e clamorose. Bisogna anche fare un appunto su Milano, si è detto ormai da tutto l'anno, no? Cioè è una squadra quando c'è Alessandro Gentile, è totalmente un'altra squadra quando non c'è Alessandro Gentile. I maligni, quelli che poi vogliono vedere male, dicono però è migliore la squadra senza Gentile, nel senso che giocano più di squadra, riescono magari ad avere una difesa più aggressiva, a ripartirsi i ruoli in attacco. Gentile è un grande talento, ma è anche un accentratore. Secondo me Gentile è comunque un valore aggiunto. Certo è che questa è la condizione peggiore per poter giocare con Gentile, cioè averlo un mese sì, un mese no, un mese sì, due settimane sì, due no, perché ha avuto mille infortuni. In questa maniera Milano ne risente, perché non riesce mai a trovare, diciamo, l'amalgama giusto, e poi vengono fuori le partite come quella di ieri con Brindisi, che grande merito alla squadra di Piero Bucchi, però obiettivamente quella non era Milano, cioè quella era una squadra che in questo momento zoppica, perché obiettivamente non riesce a trovare il ritmo giusto. Se Gentile tornerà in tempo per poter, diciamo, dare anche a Repesa la possibilità di creare il clima giusto all'interno della squadra, Milano parte favorito. Altrimenti Reggio Emilia è pronta a fare il colpaccio, e poi ci sono le outsider, insomma può succedere anche lì di tutto, però la favorita secondo me non può che essere Milano, poi staremo a vedere.
E a proposito di outsider, una domanda conclusiva: abbiamo visto una bella partita tra Avellino e Cremona, con Avellino che probabilmente inizio stagione, insomma sicuramente nessuno se l'aspettava lassù, però hanno investito bene, hanno giocatori che riescono a giocare di squadra, e zitti zitti con tutte queste vittorie consecutive, solo con un passo falso del quale avevi parlato nelle schede che prepari settimanalmente, sono riusciti a raggiungere la terza posizione, ribaltando anche il fattore canestri con Cremona. Possono essere outsider credibili Avellino e Cremona per fare qualcosa, insomma, di inaspettato anche ai playoff?
Secondo me Avellino ora come ora è una delle squadre che gioca il miglior basket che c'è in Italia, perché obiettivamente in attacco sono una squadra fenomenale, hanno tante bocche da fuoco differenti, hanno Nannali che è una delle sorprese di questa stagione, hanno la doppia opzione in cabina di regia, per cui Ragland e Marcus Green, che danno due dinamiche completamente opposte alla squadra, e hanno lunghi veri, Cervi, Lunen, Buva, giocatori che sotto canestro hanno la tecnica per fare la differenza. Per cui secondo me Avellino farà strada. Ora è chiaro che poter magari ambire alla vittoria del campionato forse no, perché manca qualche elemento, nel senso che sono un po' corti rispetto a Milano, Reggio Emilia, però ovviamente hanno fatto un lavoro incredibile e bisogna soltanto essere, insomma, soddisfatti se siamo tifosi di Avellino, perché veramente con l'inizio di stagione le difficoltà, l'infortunio di Taurian Green, l'infortunio di Blooms, hanno dovuto cambiare completamente la squadra, hanno fatto un gran lavoro. Cremona è invece in difficoltà perché manca Luca Vitali. Anche di Vitali se ne dicono tante, perché c'è chi dice insomma, è un giocatore sopravvalutato, perché comunque aveva fatto una grande stagione in giovanili o comunque a Montegranaro a inizio carriera. Sì, però ora come ora, con l'esperienza di Luca Vitali, capitano della squadra, Cremona era tutta un'altra Cremona, perché insieme a Vitali c'era anche Cusin, che stava facendo la miglior stagione in carriera. tolto Vitali, è calato Cousin, Cremona ne sta risentendo, riescono comunque a giocare un gran bel basket, hanno Washington che probabilmente è il miglior tuttofare della Serie A, però questa assenza secondo me la pagheranno, e è anche difficile che riescano a ritrovare Luca Vitali anche nei playoff al 100% della forma, per cui li vedo un gradino sotto per questo infortunio, però anche loro grande squadra, grande stagione.
Grazie mille allora Edoardo Tonnini. Edo, ci sentiamo ovviamente prestissimo su queste frequenze.
Certo, certo, ci aggiorniamo.
Ciao Edo, a presto allora.
Buonasera, arrivederci.
Siamo in ritardo perché sono le ore 19:33 minuti, allora chiudiamo qui Basketlandia, ricordiamo che tutte le interviste